Buonasera a tutti, buonasera, ciao, ciao Lino, che ci ricorda il like e la condivisione, stesso fa Stefano Cannavò, affezionato, Stefano Liboni che è associato, scrivimi Stefano, visto che sei associato scrivimi, perché siamo in piena campagna associativa per il 2025, molto molto bene. Allora, stasera parliamo di Siria, l'avevo già fatto venerdì, accennando un pochino a quello che sta succedendo, però stasera mi faccio aiutare da un caro amico, che voi tutti quanti conoscete, ve lo faccio vedere dopo la sigla, perché il tema è estremamente complesso, anche per tutte le sue ramificazioni, è una rinfocolare, una vecchia questione evidentemente si pensava chiusa ma non è chiusa, con attori vecchi e nuovi e con scenari che si prospettano che sono estremamente complicati, forse anzi sicuramente soltanto la situazione israelo-palestinese è più complicata di quella siriana. Comunque ne parleremo dopo i 60 secondi di sigla con il mio amico Giampaolo Musumeci. Ed eccolo qua, buonasera Giampaz.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, allora ho pensato di chiamare Giampaz perché Giampaolo sta facendo quasi degli speciali in questi giorni su quello che sta succedendo in Siria, su Nessun Luogo Lontano. Recuperate le puntate di Nessun Luogo Lontano, recuperatele tutte in realtà, e recuperate come farò io, perché colpevolmente non lo sapevo, il suo ultimo podcast, La geopolitica dello spazio, che conoscendo Giampaolo sarà sicuramente una cosa estremamente interessante, estremamente stuzzicante per i palatifini e per chi vuole saperne di più. Allora, Giampaolo, che diamine sta succedendo in Siria?
Bella domanda. E penso che non lo sappia nessuno. Cioè, secondo me non lo sa neanche, non lo sanno neanche gli attori coinvolti cosa può succedere. Nella diretta di oggi ho fatto la domanda a Lorenzo Trombetta, che forse voi conoscete, certo. Ex corrispondente ANSA da Beirut, analista per l'IMES, ha scritto un sacco di libri anche sulla Siria, gli ho detto, ma senti, secondo te Damasco può cadere? Che cosa ne sappiamo? Una situazione così fluida, così liquida, che è veramente difficile. Però devo iniziare sconfessandoti, perché tu hai detto, forse solo la questione israelo-palestinese è più complicata. Sai che forse no.
Addirittura?
Forse, allora... Probabilmente ho dei limiti io, diciamo, di arsenale, di bagaglio per capire quello che sta succedendo.
Ricordiamo, scusami Giampaolo, ecco, fatevi un regalo, perché noi sulla questione israelo-palestinese abbiamo già speso tante parole, forse non l'ho detto. Tu sei stato a Gerusalemme qualche mese fa.
Sì, ho fatto Gerusalemme, ho fatto il nord, Betlemme, Ramallah, poi avevo provato a entrare a Jenin, ma in quel momento chiudevano alcuni checkpoint, insomma, situazione abbastanza... Certo.
Ecco, recuperate le puntate di Nessun Luogo fatte da Giampaolo, da Israele, da Palestina.
Vabbè, uno spot via l'altro questo.
No, uno spot via l'altro, ma meno, non lo faccio con nessuno, con te mi allargo un pochettino, okay. perché sai quanto apprezzo il lavoro che fai, grazie, ce ne fossero di più... i giornalisti che sono così attenti alla politica internazionale. Comunque dicevi, mi interessa questo aspetto.
Allora, torno alla nozione di complessità. In realtà la questione israelo-palestinese è dannatamente complessa, ma non ha un numero così alto di attori. Ironizzavo, credo, nella diretta di giovedì e venerdì, detto in altri termini, qua mi posso permettere, se volete, un po' più di irriverenza. E avete presente il bar di Guerre Stellari, no? Cioè, dove trovi tutti, cioè tutti gli alieni da tutti i pianeti, le forme, Ecco, facciamo prima dire chi non ha le mani in pasta in Siria di chi ce le ha. Perché? Perché c'è, vabbè, il regime di Bashar al-Assad, ovviamente. C'è la Russia, c'è l'Iran, c'è Hezbollah, ci sono le basi americane al confine con la Giordania, c'è la Turchia, evidentemente, c'è la Jihad palestinese, c'è questo HTS e Tahrir al-Sham, che è una delle tante fazioni. C'era lo Stato Islamico, c'è il Syrian Democratic Forces, ci sono i curdi, ci sono i drusi a sud, c'è trattori super piccoli, regionali e provinciali, e grandi attori, c'è Israele, perché c'è, nel senso che certo, è lì che vola e mena parecchio, e quindi è come se fosse, sempre, scusate, mi autocito, ma perché è frutto di nottate insonni, no? Mi chiedevo come dare un'immagine di quello che sta succedendo. Ecco, la cosa più vicina che credo alla realtà è quel gioco Mikado o Shanghai, no? Avete presente tante bacchette di bambù, tu le fai cadere, le posizioni sul tavolo, se le fai cadere bene sono tutte intrecciate. E il giochino è di precisione e di equilibrio, devi toglierle una a una senza far cadere le altre. Qui è come se uno con la mano un po' grossolana ne avesse tirata fuori una, un'altra e le ha mosse tutte. Cioè si sono innescate tutta una serie di processi di questi grandi attori e ognuno di loro ha un'agenda molto specifica. Dovremmo fare poi un passo indietro, no? Nel senso che, come spesso succede nell'attualità internazionale e nella geopolitica, noi ci dimentichiamo delle crisi e poi le crisi ci scoppiano in mano. Adesso anche alcuni esponenti politici
europei... Sì, perché,
europei...
scusami, rispetto a quello che è successo oramai 13 anni fa, forse nessuno si aspettava una recrudescenza, no? Di questa...
No.
Ricordiamo che coda della primavera araba è stata anche la guerra civile in Siria, con il tentativo che poi ha portato a tutto ciò che sappiamo, che magari non c'è il tempo di ricordare, però così all'improvviso
gli attori esterni,
esatto, io ho parlato l'altra sera di un fuoco che evidentemente covava sotto la cenere, di cui pochi si erano accorti. A un certo punto c'è stato un innesco, la fiamma è divampata di nuovo e poi c'è stata appunto questo assalto ad Aleppo, povera città, madonna mia. Aleppo evidentemente è una di quelle zone del mondo particolarmente sfortunate, perché voi per
particolarmente sfortunate che... anche perché se andiamo a guardare i numeri, Aleppo è una città da 2 milioni di abitanti con un aeroporto gigantesco, nevralgico, che questi si sono presi in 2 giorni. Giustamente non mi ricordo chi in diretta diceva è come se fossero arrivati a Milano. Arrivano a Milano, prendono Malpensa e Linate, forse non Bergamo, e dicono adesso arriviamo a Roma, no? Credo che però la parola chiave per capire perché è successo adesso è opportunità. Nel senso che tutti gli attori che abbiamo citato prima, ma in particolare direi Iran, Hezbollah e Russia, sono in un momento di estrema difficoltà. E quindi attori antagonisti o un po' volta con mille facce, tipo la Turchia, dicono, beh, ma perché non adesso? E quindi magari iniziano a attuare un'agenda che avevano già da tempo, che avevano un po' bloccata, avevano fermato, adesso è il momento giusto. Perché? Perché la Russia è impegnatissima in altri teatri. Primo fra tutti quello ucraino, ma non dimentichiamoci anche quelli africani.
Certo.
Infatti lì credo che si ponga anche un problema di overstretching russo, nel senso che ha una proiezione militare estremamente ampia, perché se pensiamo che stanno in Sudan, che stanno in Repubblica Centrafricana, che stanno in Burkina Faso, è vero, per carità, hanno gli aerei, non parlo di overstretching logistico, ma parlo proprio di risorse, energie politiche, energie, comunque lì ci stanno, ci devi stare, ci sono grandi ricchezze, hanno deciso che è una delle priorità e quindi c'è anche quel tema. Quindi la Russia probabilmente un po' più disattenta, un po' più indebolita. Un Iran, peggio mi sento, perché in questo momento la Repubblica degli Ayatollah ha serissimi problemi. E Hezbollah è stato, con tutte quelle operazioni che abbiamo raccontato, dai cercapersone in poi, e tutti i bombardamenti, è stato molto, molto fiaccato, ma molto. Ha avuto giorni di totale sbandamento e non c'era più una catena del comando. E quindi questo era il momento perfetto per attaccare le stampelle del regime di Damasco. Noi dobbiamo ricordarci che Bashar al-Assad è in sella perché perché ci sono i russi, perché c'è l'Iran e perché c'è Hezbollah, ma perché sennò non sarebbe in questa situazione di apparente forza, di apparente potere. Dico apparente perché staremo a vedere cosa succede. A un certo punto nel weekend, non so se avete visto, letto così, si vociferava di scontri addirittura a Damasco, di presunti golpe, vabbè, poi la macchina della propaganda, dell'antipropaganda partono.
Informazione contro informazione e falsa informazione. Un'altra cosa, riusciamo a, tu che hai parlato con tanti durante la trasmissione, riusciamo a fare più o meno anche alla larga un identikit di questa formazione che forse azzardo, magari dico una cretinata, sui giornali italiani è stata troppo facilmente inquadrata come jihadista? Magari è più complessa la situazione.
Allora, nel senso che allora loro sono una costola di Al-Qaeda iperripulita, anche nella un po' nell'immagine, nel presentarsi, cercano di essere un po' meno barbuti, un po' meno bandiere a vista, un po' più, anche all'inizio hanno cercato di convincere la popolazione ha detto che avrebbero distribuito pane, cibo, elettricità come si deve, probabilmente l'hanno anche fatto in un primo momento, hanno detto che i cristiani non li avrebbero toccati, adesso però pare che il Natale ad Aleppo non se ne parla. Negli anni scorsi avevano tentato anche un'operazione simpatia verso alcuni reporter, nel senso di chi andava a fare reportage, evitavano tutta la simbologia islamista, evitavano di presentarsi come alcune formazioni jihadiste che noi abbiamo visto. Quindi, diciamo, se dovessimo sintetizzare, sono molto forti, molto ben addestrati, molto ben equipaggiati e con l'abito delle belle occasioni. In più, sicuramente hanno avuto la luce verde della Turchia. Luce verde è un eufemismo, nel senso che in parte ci sono anche linee di finanziamento, di armi, eccetera. Con la velocità con la quale hanno preso Aleppo e hanno preso un po' di basi militari, eccetera, si sono guadagnati un arsenale devastante. Nel senso che hanno elicotteri, hanno centinaia di carri armati. Non è inipotizzabile che un domani vedremo la controreazione russo-iraniana, siriana, che provino un ulteriore sfondamento. Il ruolo della Turchia è fondamentale e probabilmente la Turchia vuole approfittare di questa cosa un po' per indebolire la Siria, un po' per attuare, ed è conseguenza, quella roba di cui parla da 6, 7, 8 anni, in funzione anticurda, creare una fascia tampone di parecchie decine di chilometri tra il confine turco e il confine siriano, quindi a tutti gli effetti un'annessione di un pezzo del confine siriano. Questo dal loro punto di vista crea una fascia di sicurezza, allontana la minaccia curda. Però sì, quello che stupisce è l'estrema velocità, l'estrema impreparazione nella risposta. I russi sono scappati, i siriani sono scappati, ma soprattutto come fai a lasciare l'aeroporto e postazioni militari così in 4-4. Questo è incredibile. È un po' sottovalutata, secondo me, nei media italiani la portata di questa cosa. Nel senso che quando noi l'abbiamo vista abbiamo detto, oh Gesù, cioè qua è veramente un turning point di adesso, perché c'è troppo in gioco, troppi attori collegati, troppe energie che dovranno profondere o togliere, cioè torno al, forse un po' Shanghai, un po' domino, no? Cioè come avessi tirato la prima mattonella e adesso iniziano a cadere e chissà dove.
E anche quello, Gianpaolo, appunto, dicevi giustamente, in due giorni hanno preso una città da un aeroporto, una città da 2 milioni di abitanti, ma è così debole il regime di Assad? È indebolito internamente? A questo punto c'è da pensare, si reggeva soltanto sul fatto di avere l'appoggio di Russia e Iran?
Beh, hai detto niente.
No, certo.
Però, cioè, noi abbiamo visto i russi adesso che hanno fatto il loro, con il loro modus operandi, diciamo, no? Cioè, lì più o meno c'è il nemico, bombardo a tappeto. Le immagini che arrivano da Aleppo sono di bombardamenti devastanti. Quanto sia debole il regime di Assad? Sono quelle domande che non hanno risposta finché non cade, no? Perché anche nella guerra russo-ucraina abbiamo detto mille volte, ma però tira un'aria strana a Mosca, troppe sostituzioni, troppa gente che cade dal 12° piano, troppi tè un po' troppo forti, no? Però poi sono personaggi che si circondano di guardie pretoriane iperfidate, strapagate, con meccanismi di ipersicurezza, francamente non riesco a pronunciarmi. Anche le, questo è interessante, ci sono state proteste druse a sud, però apparentemente poco legate a quello che succede da Idlib ad Aleppo, no? Perché i drusi hanno una loro, cioè contestano Assad, ma hanno altre agende, hanno altre istanze. Chiaro che se si dovessero legare tutte, potrebbe essere un ulteriore problema per il regime. Però teniamo conto che è un regime che non ha grossi problemi a usare la forza in maniera anche molto spietata.
Ah, no,
molto...
certo, ricordavo l'altro giorno appunto anche l'uso dei gas nella precedente occasione.
Poi, tornando al concetto, mi sta venendo in mente, no, perché poi abbiamo anche la memoria corta, come opinione pubblica, credo 2 o 3 anni fa Assad è stato reintegrato nella Lega Araba.
Eh sì.
A un certo punto, a livello internazionale, non è che c'è stata una riabilitazione, però c'è stato un... vabbè, dai, si volta pagina. Complice anche il fatto che il regime si è sempre maliziosamente e con grande astuzia presentato come il grande protettore dei cristiani d'Oriente. Questa cosa, fra l'altro, piace molto anche ad alcune aree politiche italiane, no? Per cui, ma lui sì che protegge, lui pugno duro contro i terroristi, che è un pezzo della storia. L'altro pezzo è anche che ha usato le armi chimiche e una violenza estrema verso i propri civili, che protestavano pacificamente, dobbiamo ricordarlo. All'inizio del 2011 non c'era assolutamente l'uso della violenza. Lorenzo Trombetta oggi, in chiusura della diretta, diceva, ma le anime Idlib, dice, ma guarda, forse non erano tutti jihadisti, ma se ti bombardano da 14 anni e ti ammazzano la famiglia e ti stuprano tutti, anche io e te, ha detto, in maniera, con queste iperbole, ci mettiamo una casacca nera. E quindi, no, credo sia una situazione dannatamente preoccupante, e c'è sempre questa colpevolezza dei media, dell'opinione pubblica, del dire, vabbè, ma quella roba lì è congelata, lasciamola lì, no? Cosa che abbiamo visto col conflitto russo-ucraino, che non scoppia certo nel 2022, cosa che stiamo facendo col Sudan.
Di cui non parla nessuno, aggiungo, scusami, perché io ci ho provato a parlarne, e anzi devo ricordarmi di magari anche con te se vuoi, però l'ultima puntata sul Sudan l'ho fatta con Cecilia Sala, ci ha raccontato un bellissimo reportage lì dal Sudan. Non ne parla nessuno, è incredibile quello che sta succedendo nel Sud Sudan, è apocalittico e non ne parla nessuno.
È il paese che sta sfornando il maggior numero di sfollati e rifugiati al momento, sì. Cioè la guerra più catastrofica è tra le guerre meno raccontate. Poi ce ne accorgeremo quando arriverà un barcone con 150 sudanesi, se arriverà mai, perché è un viaggio particolarmente complesso, tanto che non è un caso che già adesso qualche leader europeo inizia a lanciare l'allarme, però la Siria, se arriva un'altra milionata di siriani, no? Cioè noi ci accorgiamo di quello che succede quando il conflitto bussa alle nostre porte, normalmente bussa con i profughi. Quello siriano è qualcosa di incredibile, basta pensare ai 3 milioni o 4 che stanno in Turchia, a quelli che stanno in Libano e hanno iniziato a rispedirli indietro.
E stavano ritornando.
Omaggiando la normalizzazione del regime siriano, no? Cioè queste cose pazzesche. E per tornare alla memoria corta, ci dimentichiamo che ci sono almeno 2 corti, una in Francia e una in Germania, che stanno incriminando parenti di Bashar al-Assad, omaggiando il principio di giurisdizione universale, perché qualsiasi paese a conoscenza di un reato compiuto in un altro paese può incriminare, può tentare, no, di intentare un processo. Però niente, passano tutti un po' in cavalleria, ed è un po' triste, no, questa cosa qua, anche perché la Siria è fondamentale per 1000 aspetti culturali, religiosi, poi per gli attori più spietati. Non ho citato l'obiettivo principe della Russia, ovviamente, è tenere lo sbocco sul Mediterraneo.
Qualcuno diceva...
La base navale di Tartus...
Esatto, qualcuno diceva anche di Tartus, eccolo qui.
Sì, Tartus e Latakia, rispettivamente base navale e base aerea, sono tanto più adesso che la Russia qualche problemino sul Mar Nero ce l'ha, no? Certo. E il Mediterraneo anche in ottica libica è fondamentale per loro, certo. Quindi difficilmente molleranno. Interessante il fatto, se verrà confermata l'agenzia di oggi di Reuters, fonti vicine a Hezbollah dicono che Hezbollah non ha volontà, leggi, non è in grado.
Non ce la fa Hezbollah, chiaro. Senti una cosa a proposito della Russia, poi ti faccio l'ultima domanda così salutiamo il pubblico. Ecco, sulla Russia, Hezbollah non ce la fa. La Russia, che comunque noi l'abbiamo raccontato tante volte, sì, è preponderante come forze sullo scenario ucraino ed è normale che sia così. Però adesso il conflitto, non dico che sia in Ucraina, intendo, non è che in dubbio, no? Perché comunque la sproporzione di forze è ancora grande. Però lo sforzo bellico russo sul fronte ucraino non è così liscio, non è così semplice. Ha la capacità, secondo te o secondo le persone, gli esperti che hai sentito, di impegnarsi così come si impegnò un decennio fa sullo scenario siriano? Bella domanda, lo so che è una domanda dalle 100 pistole, lo so.
No, e soprattutto va fatta a un esperto di cose militari, ma che abbia molto ben presente, non so chi ce l'abbia così presente, la logistica militare russa e quanto vogliono spingere in Donbass, quanto vorranno spingere nel Kursk eventualmente per riprenderselo, quanti mezzi, quanti uomini hanno ancora a disposizione, perché le irruzioni nelle discoteche, ho capito che era una caccia di omosessuali e gente che vive secondo una morale poco consona alle ultime leggi, ma evidentemente sono anche modi per reclutare, immagino io, perché insomma... quindi, francamente, non te lo so dire. Così a occhio, in realtà, per come operano loro e come hanno sempre operato nel teatro siriano, fanno levare in volo i jet e bombardano a tappeto. Poi bisogna vedere se i siriani, l'esercito regolare, avrà la forza e la possibilità di ingaggiare una battaglia casa per casa e qualcosa che potrebbe essere veramente devastante e impattante. Si fanno mille ipotesi, anche la divisione di una Siria in pezzi, in aree di influenza, che reggerà chissà quanto. E poi aggiungo, per tornare indietro ai vari attori, così è chiaro che Israele adesso coglie la palla al balzo per far uscire, far alzare la testa a chiunque sia un suo nemico, quindi certo. Se Hezbollah si muove, adesso milizie sciite dall'Iraq starebbero entrando in Siria, e quindi anche lì si apre, no? Un'altra... veramente, per dire come direbbero alla Sorbonne, è un casino gigantesco.
Sì, veramente è l'unico,
l'unico pseudo vantaggio, diciamo, è che l'accesso alle fonti non è chiuso come Gaza, nel senso che qualche giornalista internazionale ci andrà sicuramente, ci capirà, e quindi forse avremo anche fonti di prima mano e non dovremo leggere solo le veline di HTS e Damasco. Però non c'è dubbio che non è ancora... cioè, per dirla meglio, gli effetti di quello che sta succedendo ancora non sono dipanati completamente, assolutamente. Di questo sono straconvinto. Cioè che succederanno altre cose, anche potenzialmente molto pericolose.
Certo. No, l'altra cosa che ti volevo chiedere, in realtà sono due, adesso vediamo. Te ne offro tutte e due e poi vedi tu a quale rispondere. Quando si parla di jihadismo, noi siamo abituati a pensare, no, al terrorista, al coso. C'è qualche segnale che, adesso non dico che si ripropone quello che è stato Daesh e l'ISIS, forse mi hai già risposto prima, che insomma questi nuovi jihadisti si presentano con la faccia più pulita.
Che non è garanzia di...
Che non è garanzia però, esatto, non è garanzia di avere una forza politico-militare in quell'area che sia più accondiscendente o che pensi semplicemente a quel territorio. E l'altra cosa, io non ho letto nessuno statement, nessuna posizione impegnata da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sappiamo che sono usciti da quell'area, tra l'altro anche in modo abbastanza, no, frugale, e... Hai notizie diverse rispetto a quella che ho io?
Allora, loro hanno basi americane nella zona, in Iraq, Siria, Giordania, perché c'è anche il Russi, ci sono anche i russi da controllare, c'è l'Iran da controllare, Quindi, diciamo, il disimpegno americano è un disimpegno che diventa reimpegno in 3 secondi, no? Cioè, vedi Israele, vedi, non mi ricordo quale portaerei era che a un certo punto era davanti a Gaza, quali navi gigantesche, insomma, quindi stanno anche poi un attimo a... No, quello che è sicuro, come per citare un mio caro amico che anni fa eravamo in Libano insieme e parlavamo però di Siria, il più pulito alla rogna, nel senso che sono tutti attori che hanno fatto mille compromessi, si sono prestati a violenze, ad agende anche discutibili, e c'è anche un problema di competizione. Quando mi dicevi, no, ISIS, Al-Qaeda, c'è anche un problema di concorrenza dei brand terroristici, no? Dubito fortemente che si arriverà a un nuovo califfato, perché c'è, cioè, Raqqa 2.0 non lo vuole praticamente nessuno. Quello che è preoccupante è che c'è una sorta di califfato in Africa, quello sì, anche questo nessuno ne parla, ma
Certo.
sta diventando enorme, quella roba, ma gigantesca.
E
Cioè, tra Chad,
magari
Mali.
Giampaolo ti disturbo qualche altra volta nelle prossime settimane e parliamo anche di quello che sta succedendo in
E
Africa, dai.
lì bisogna prendersi
Perché
4 ore,
lì ci
che fra l'altro le
prendiamo.
ultimissime danno un interesse smodato sia degli affiliati Al-Qaeda e ISIS per uno sbocco all'oceano, quindi verso la Costa d'Avorio, per esempio, perché poi le cose sono terra-terra e anche a volte acqua-acqua, no? Cioè, se tu hai uno sbocco sull'oceano, lì sono storicamente punti d'approdo anche per il narcotraffico, cocaina, perché poi tante bande jihadiste, sì, certo, l'Islam politico, poi però, insomma, la storia jihadista in giro per il mondo ci consegna business paralleli, al di là della purezza dell'ideologia salafita omaggiata fino alla morte. Intanto trafficano in Captagon, vedi Hezbollah, che non sono salafiti, ma vabbè, Mokhtar Bel Mokhtar, per stare in Africa, che era soprannominato Mr. Marlboro Man perché nasce come grande contrabbandiere di tabacco e di sigarette. Quindi in realtà tutte le formazioni jihadiste, l'ISIS che trafficava in petrolio, tutti devono avere un piano B di sostentamento, di linfa, di benzina e di energia. E questo è un tema, perché finché la Turchia glielo dà è un conto. Però se la Turchia esagera con questa cosa, evidentemente altri attori. L'altra cosa interessante è che credo domani si riproporrà il formato Astana, quindi Russia, Turchia e Siria che proveranno a dipanare, che fa quasi sorridere se non fosse tragico, no? Proveranno a un po' a dipanare la cosa. Però il punto è che lì quello messo meglio c'è la rogna, ma chi tocca quella roba lì si sporca. E tante formazioni magari accettano l'aiuto esterno, ma non vogliono che la loro agenda politica venga più di tanto indirizzata, toccata. E poi aggiungo l'ultima roba. Stiamo parlando di 2011-2024, 13 anni pieni di guerra. Il che vuol dire che abbiamo quasi una generazione che è nata con quella roba lì, che è cresciuta, e tu a 13 anni sei quasi pronto per imbracciare un fucile.
Certo.
E vuol dire morti nelle famiglie, e vuol dire sfollati, gente che, dicevamo prima, profughi da qualche parte, ritorni in Siria e riscoppia la guerra. Questa roba, anche dal punto di vista umano, ma noi che siamo spietati, proprio dal punto di vista della logica, no? Dell'estinguere questo incendio, ma come fai? Cioè, è una mala gestione e un'incompetenza della comunità internazionale. Domani c'è il Consiglio di sicurezza dell'ONU che si riunisce per una riunione d'emergenza sulla Siria, ma nel Consiglio di sicurezza dell'ONU a mettere il veto ci sarà la Russia per qualsiasi cosa.
Esatto.
Quindi c'è anche una inadeguatezza degli organismi sovranazionali che sta mostrando tutte le sue vulnerabilità. Basta guardare Israele e Gaza, basta guardare Russia e Ucraina. Quindi non mi hai fatto questa domanda, ma sono dannatamente pessimista. Questa è la risposta. Così volevo lasciarvi con un raggio di
Con un
sole,
sorriso
un
e vabbè,
sorriso,
sì. Vabbè, ma tanto qui sono abituati al pessimismo, insomma,
vero?
principe dei pessimisti. Parlo sempre di cattive notizie, sia che si tratti di politica internazionale che di economia, quindi i miei spettatori sono abituati ad andarsene con l'amaro in bocca. Va bene, Giampaz, ti lascio, ti ringrazio. È stata
Grazie a te, grazie a voi.
un'improvvisata perché ti ho scritto un'oretta fa, 2 ore fa circa. Ti ringrazio per averci dedicato il tempo. Torniamo a parlare di Africa quando vuoi, poi magari ci scriviamo. Perché
Volentieri.
effettivamente so che è un tema poco, poco sexy, però mi piace coprire anche.
Ma può esserlo, eh. Torno adesso da 5 giorni in Ruanda. Sai che lavoro tanto sugli stereotipi, sull'Africa che non ti aspetti. oltre alle guerre, il Sudan, eccetera, e ho fatto una chiacchierata di mezz'ora col CEO di un'azienda di droni super tecnologica che ha risolto il problema del traffico e del trasferimento di medicinali sacche ematiche, e lo fanno con dei droni che in 12 minuti raggiungono qualsiasi punto del paese.
Ah, però.
Non è esattamente l'Africa che ti aspetti. Fra l'altro siamo visti in un hub, un acceleratore di startup che sembrava di stare, non so se Trento, Milano, o una cosa fichissima. E quindi no, storie ce ne sono tantissime, anche belle.
Dai,
come queste belle, insomma.
Dai, perfetto. Giampaz, ti abbraccio, ti ringrazio, saluto tutti quanti. Ciao, buona serata.
Alla prossima, buona serata. Ciao.